Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella settimana della Parashah di Chaye Sarah. Questa sera siamo entrati nel 18° giorno del mese di Marcheshvan, 5771, 26 ottobre 2010. L'argomento che tratteremo con l'aiuto di Hashem questa sera insieme, un argomento molto delicato, molto interessante e molto profondo. Parleremo di psicologia legata a un evento importantissimo, il matrimonio di Yitzchak. Avraham Avinu chiama suo fedelissimo servitore Eliezer e gli dà l'incarico di andare a cercare una moglie per suo figlio Yitzchak, che ormai ha 40 anni. In questa storia troveremo tra le righe dei concetti che ci possono guidare in ogni momento della nostra vita. E vedremo come tutto ciò che è scritto, che esiste nel mondo, è già incluso nella Torah. Per cui il titolo di questa lezione sarà Scoprire il nostro inconscio. Quante volte ci capita nella vita di voler fare qualcosa, realizzare un progetto, cercare una moglie e fare tutto il possibile secondo la nostra limitata conoscenza di noi stessi, cercare di fare il possibile per raggiungere questa meta e contemporaneamente fare tutto il possibile per ostacolare questa meta. Ho un parente molto vicino, ad esempio, che lui cercava disperatamente moglie e ogni volta che stava per concludersi faceva saltare il matrimonio. Faceva tutto il possibile per sposarsi e contemporaneamente faceva tutto il possibile per non sposarsi. Nel suo conscio voleva sposarsi, nel suo inconscio non voleva sposarsi. E questo vale per ogni cosa nella vita. Purtroppo, spesso dobbiamo confrontarci con un inconscio che non fa altro che distruggere quel che noi vogliamo veramente fare, non fa altro che ostacolarci di raggiungere le nostre mete. E purtroppo spesso non ci si rende conto neanche di come il più grande ostacolo di raggiungere queste mete siamo noi stessi. Molte volte ci si chiede, ma non capisco come mai mi sforzo così tanto a cercare di fare un lavoro e non riesco a farlo. E cerchiamo di dire colpa di questo, colpa di quell'altro, recessione, quella persona è gelosa di me. Cerchiamo di dare la colpa a tutto il mondo e non guardiamo dentro di noi. E di solito il problema è sempre da dentro di noi e all'interno di noi stessi. Sappiamo benissimo chi è il fondatore di tutto l'inconscio, Freud, che era un ebreo, tra l'altro di origine hasidica, di una casa osservante. Non a caso lui è quello che sviluppa questo concetto, poiché lui, avendo studiato la Torah, avendo studiato la Parashah di Chaye Sarah, sa bene cosa vuol dire il conscio e cosa vuol dire l'inconscio. Uno dei miei detti più famosi, che mi piace ripetere, uno dei miei proverbi, è il seguente. Eccolo sulla chat. Solo l'uomo stesso può farsi tanto male, più di quanto potrebbe fare qualcun altro. Ovvero nessuno può farci così tanto male quanto noi stessi. E dall'altra parte, in positivo, solo l'uomo può aggiustare la sua vita, il suo lavoro, la sua famiglia, più di quanto potrebbe fare chiunque al mondo. Tutto dipende da noi, tutto nasce da noi, in bene e in male. Quando c'è qualcosa che va bene, vediamo di scoprire da noi perché cos'è quello che l'ha fatto andare bene. Cerchiamo di continuare Quando c'è qualcosa che va male, cerchiamo dentro di noi cos'è che ci ostacola. La natura dell'uomo, sapete qual è? Quando qualcosa funziona e va bene, è merito nostro. Quando qualcosa va male, è sempre colpa di Dio, colpa della società, colpa del mondo intero, ma non colpa mia. Io non c'entro. Ebbene, cari amici, questa sera vedremo nella storia di Chayei Sarah, nella storia di Eliezer che si ripete due volte, come tutto nasce dentro di noi. Abbiamo detto, Abraham chiama il suo servitore, non c'è scritto il nome, ma sappiamo che è Eliezer. Vayomer Elav Ha'eved, gli dice il suo servitore, eccomi, sono pronto per la missione. Abraham lo fa giurare che lui andrà a cercare una moglie per suo figlio Isaac, il suo figlio unico, il suo figlio prediletto. Eliezer chiede a Abraham, capitolo 24, verso 5, forse la ragazza non mi vorrà seguire, cosa devo fare? Dice Abraham a Eliezer, se lei non vorrà seguirti, non portare mio figlio in quella terra. Tu sarai esente del mio giuramento. Tu giurami che vai dalla mia famiglia a cercare moglie. Se non troverai, sarai esente. E la storia ci racconta che Eliezer va, viaggia con 10 cammelli, pieni di tesori, di preziosi, di regali. Arriva vicino al pozzo, inizia a pregare, Hashem ti prego, fammi trovare una moglie per il figlio del mio padrone, per Yitzhak. E lui chiede ad Hashem di mandargli un segno. E prima ancora di finire la preghiera, arriva Rivka, Rebecca, e gli chiede, per caso vuoi bere? I tuoi cammelli vogliono bere. E lei, una bambina piccola, di 3 anni, va, intinge l'acqua per lui, per i suoi cammelli, vai e vieni, vai e vieni. Eliezer è convinto che è la ragazza giusta. Ormai lui non aspetta altro di sapere, di scoprire che lei fa parte della famiglia di Abraham Avino. Perché una donna, una ragazza così speciale non la troverà mai. Poi succedono diversi miracoli, come spiega Rashi, la storia è lunga, non entriamo nei Midrashim. Ti chiede, ma tu, di quale famiglia sei? E lei gli dice, sono della famiglia, sono figlio di Betuel, sono famiglia di Abraham. Ah, lui inizia a lodare il Padre Eterno. Baruch Hashem, si è lodato Hashem, ho trovato la ragazza finalmente della famiglia di Abraham. È così contento. Va con la ragazza a casa sua per convincere i suoi genitori, suo fratello, di darla in moglie a Isacco. Quando lui arriva a casa loro, la Torah si presume che dovrebbe dire che lui è arrivato lì, ha raccontato la storia e ha chiesto Rivka come moglie per Isacco. Ma non succede questo. La Torah racconta, Isacco arriva e dice, io sono il servitore di Abraham. Non dice il suo nome, non dice chi è, io sono il servitore di Abraham. Eved Abraham Anochi. E inizia a raccontare la storia dall'inizio. E la Torah ripete di nuovo tutta la storia. Io sono il servitore di Abraham, lui ha un figlio unico che si chiama Yitzhak, e lui mi ha fatto giurare di cercare una moglie per lui, e io sono venuto carico di tesori preziosi per trovare moglie, e sono disposto a pagare qualsiasi cifra. E poi sono arrivato al pozzo, ho cercato una donna speciale, ho visto questa ragazza. E la Torah racconta di nuovo tutti i dettagli della storia un'altra volta. Il Talmud chiede la famosa domanda, è possibile che la Torah, che è così sintetica, coincisa, non dice mai una lettera in più? All'improvviso troviamo la Torah che racconta con 67 pesukim, ripete tutta la storia di nuovo. Sapete che delle volte da una lettera della Torah si imparano pagine di Talmud. quanto la Torah sia concisa. E qui all'improvviso è così large, cioè larga, racconta di nuovo tutta la storia due volte, com'è possibile? Troviamo un altro dettaglio molto strano. Rashi porta giù un Midrash. Nel verso 39, sempre del capitolo 24, Rashi porta giù e dice: quando Eliezer sta raccontando la storia la seconda volta a casa di Rivka, è scritto che Eliezer racconta loro: io ho detto al mio padrone, forse la ragazza non vorrà venire con me, cosa devo fare? Allora lui dice, Abramo gli ha detto: no, non devi portare mio figlio lì, sarai esente. E Rashi sottolinea una differenza e commenta il perché quando Eliezer racconta la storia alla famiglia di Rivka e lui dice forse la ragazza non vorrà venire con me, forse in ebraico si scrive ulai. Solamente che succede qualcosa di strano, poiché invece di essere scritto ulai con la vav, quattro lettere, guardate sulla chat, è scritto così, elai. Si legge sempre ulai, ma è scritto senza vav. Se noi andiamo a vedere nel verso 5, è scritto ulai con la vav. Forse la ragazza non vorrà venire con me, dice Eliezer Avraham. Quando lui invece racconta la storia a casa di Rivka, invece di dire ulai con la vav, lo dice senza vav. Rashi, il grande commentatore, Rabbi Shlomo Yitzchaki, dice come mai è scritto senza vav? Perché ulai senza vav puoi leggere anche elai, si può leggere a me. Yitzchak voleva dire Eliezer, voleva dire a Avraham, elai. Scusami Avraham, forse puoi sposare con me? Io ho una figlia molto speciale. Io sono il tuo servitore fedelissimo. Perché non combiniamo un matrimonio, Yitzchak con mia figlia? E Eliezer continuava a insistere che Avraham prendesse come moglie per suo figlio prediletto Yitzchak niente meno che la figlia di Eliezer. E lei? Perché non con me? Rashi dice che Avraham risponde a Eliezer: mi spiace, io sono discendente di Shem, io sono una discendenza di una famiglia benedetta, tu sei discendente di Ham e tu non sei stato benedetto, per cui mio figlio deve sposarsi con qualcuno che è della mia famiglia che è stato benedetto. E qui vediamo una cosa incredibile. Quando Eliezer racconta a casa di Rivka l'evoluzione della storia, come è andato, come è venuto, lui cosa dice? Elai. Ulai lo scrive senza vav, a me. E qui non si capisce una cosa. Avraham va a casa di Rivka per cercare di convincere i suoi genitori e la sua famiglia di mandarla con lui per sposare Yitzchak, sposare Isacco. E cosa dice a loro? Ulai però forse non vorrai venire. Quando lui dice Avraham Ulai, lui intendeva dire anche Elai. E lui dice a loro: sapete perché io ho detto Elai? Perché io anche ho una figlia. E sapete la verità? Io vorrei che Yitzchak sposasse mia figlia. E qui non si capisce. Eliezer va a convincere la famiglia di Rivka di mandarla come sposa. Cosa gli dice? Sapete la verità? In realtà io vorrei che Yitzchak sposasse mia figlia, non Rivka. Cioè fa esattamente l'opposto di quello che lui stava cercando di fare. Loro non aspettavano altro di sentire qualcuno che gli diceva: ah, sapete, io voglio prendere Rivka come moglie, ma in realtà non la voglio prendere, perché vorrei prendere mio figlio. Vorrei che si sposasse con mia figlia. Allora la famiglia di Rivka giustamente avrebbe detto a Eliezer, va bene, se vuoi sposare con tua figlia, allora noi siamo contenti, ci teniamo Rivka e vai via. Cioè ci viene a convincere dicendoci che cosa? In realtà io ho un'altra figlia. Vorrei che sposasse mia figlia. C'è un paradosso. Avrebbe fatto molto più senso che il primo Eli, la prima volta quando Eliezer parla con Abraham Avinu e gli dice Ulai, sarebbe molto più sensato che in quel momento lui direbbe Eli, perché non sposi con me? Quando lui invece va a convincere la famiglia di Rivka, lì non dice niente. Lui lì dice, io ho chiesto al mio padrone, forse lei non vorrà venire, non va a scoprire le carte, i suoi sentimenti nascosti, e non va a fare qualcosa che potrebbe solo danneggiare la sua missione. Invece, quando lui parla con Abraham, è scritto Ulai con Lavav. Vuol dire lui non fa cenno di sua figlia, non viene accennato a questo argomento. Quando lui invece vuole convincere la famiglia di Rivka, dice Ulai senza Vav, che vuol dire anche Eli, in realtà io vorrei far sposare la mia figlia con Yitzhak. Questo è molto strano. È insensato, l'opposto di quello che stava cercando di fare. Come dicevamo prima, spesso vogliamo fare qualcosa e in realtà facciamo esattamente l'opposto di quel che vorremmo fare. Vogliamo costruire un progetto, vogliamo costruire una nave e mentre la costruiamo facciamo i buchi dentro e la facciamo affogare. Dice il Talmud, su questa ripetizione, Yafeh sichatam shel avdei avot lifnei hamakom mitoratam shel banim. Traduzione. Talmud lo porta giù a Kirashi, 24:42, Rabbi Acha disse, la conversazione dei servi dei patriarchi sono amati davanti al Padre Eterno più ancora dello studio della Torah dei figli. In altre parole, Hashem ama così tanto la conversazione dei servi dei patriarchi, Eliezer, servo di Abraham, Hashem ama così tanto questa conversazione, ancora di più della Torah, delle leggi, dello studio profondo dei figli. Infatti, questo argomento, questo dialogo, questo racconto di Eliezer viene ripetuto due volte. Perché due volte? Perché Hashem lo ama così tanto che l'ha ripetuto due volte. E qui c'è scritto Yafeh. È molto bello. È molto... Cosa c'entra qua bello? Chiedono i commentatori. Perché cosa c'entra il concetto di bellezza? Poi non si capisce come mai la Torah dice è più bello la conversazione, il racconto del pozzo, dei cammelli, più dello studio della Torah dei figli. Ci sono due cose strane, cioè ci sono due concetti, attenzione, stiamo parlando dei servi dei patriarchi, che sono meglio dei figli dei patriarchi, il figlio è un legame diretto col padre, non è così tanto desiderato e amato davanti a Hashem come il servo, già questa è una cosa strana. Eliezer è più amato davanti a Hashem più dei figli, più di Ben Israel. Ma non solo questo, addirittura la conversazione del servo, la chiacchiera, il pozzo, la brocca, i cammelli, è più amato davanti a Hashem dello studio della Torah, del Talmud, dello Zohar. Hashem ama di più sentire il racconto del servo che non lo studio della Torah, non le chiacchiere, ma lo studio della Torah dei figli. Un'ultima domanda. Vi ricordate la lezione di settimana scorsa del Shalshelet, di quella nota musicale che leggiamo nella Torah, che troviamo solo 4 volte in tutta la Torah? Ebbene, abbiamo settimana scorsa commentato questo Shalshelet. questa era anche una lezione storica, incredibile, consiglierei a tutti di ascoltare. Ci sono tre sacelle in Bereshit, grazie David Joseph, e uno in Vaikra, giustamente. Uno l'abbiamo letto settimana scorsa, abbiamo ampiamente commentato. Uno lo leggiamo nella storia di Eliezer, quando Eliezer si trova davanti al pozzo dove c'è l'acqua, dove ci sono le fanciulle che vengono ad attingere l'acqua. Lui prega ad Hashem di far ritrovare la ragazza e dice: vai Omar. E disse: Hashem, ti prego, fammi trovare una moglie per Yitzhak. E su questo vai Omar, e disse, troviamo questo Shalshelet. Abbiamo spiegato che questa nota musicale, sia come suono, sia come forma, sia come parola, rappresenta il concetto del dubbio, dell'instabilità, dell'ambivalenza. Infatti la nota musicale fa vai Omar, va su e giù, su e giù tre volte. Abbiamo ampiamente spiegato settimana scorsa. Ebbene, quando Eliezer sta pregando ad Hashem di trovare una moglie, lui si trova nella condizione, nella dimensione di dubbio, ambivalenza. E lì troviamo questo Shalshele. Eliezer dice, Hashem, ti prego, fammi trovare moglie, ma troviamo lì questo Shalshele. Come mai proprio lì c'è il Shalshele? Invece quando lui racconta la storia dopo, non c'è più Shalshele. Però c'è Ulai, che è scritto Elai, a me. A me vorrei che venisse questa moglie. Per cui, ricapitolando le domande, non si capisce come mai Eliezer dice Elai, Ulai, Elai, quando lui racconta la storia alla famiglia di Rivka. Per cui fa esattamente l'opposto di quello che lui stava cercando di fare, convincerli di mandarla. Non capiamo come mai Hashem adora e preferisce i racconti dei servi piuttosto che la Torah dei figli. Come mai si usa la parola è bello, cos'è questa bellezza? Come mai i racconti? E poi come mai nella storia troviamo questo Shalshelet, nell'evento che succede nella Torah. Quando c'è la ripetizione che racconta Eliezer alla famiglia di Rivka, lì non c'è più Shalshelet, non ci sono più dubbi, non c'è più ambivalenza. Come mai? Tornando all'argomento che abbiamo detto prima, molte persone delle volte fanno delle cose e fanno l'opposto di quelle cose che stanno cercando di fare. Una volta ho visto scritto in un libro che il libro di Bereshit della Genesi viene chiamato anche il libro della psicologia. È vero, noi studiamo la Torah perché Hashem ce l'ha data, è la parola di Hashem, ma siccome tutto è scritto nella Torah, anche la psicologia è scritta dentro la Torah. Adesso vedremo come un concetto importantissimo di vita e di psicologia di vita è scritto in questo racconto di Eliezer che si ripete due volte, e vediamo come tutto è scritto dentro la Torah, non c'è niente che manca. In particolare il libro di Bereshit viene considerato il libro della psicologia, perché è un libro di racconti. Ma quando lo leggi linearmente non te ne accorgi, ma quando entri dentro inizi a vedere delle sfumature, delle profondità e degli insegnamenti di vita incredibili. Eliezer, lui si trova ad affrontare un grande dilemma. Da una parte lui è il servitore di Abraham, da una parte lui è il fedelissimo servitore e lui deve portare a termine una missione importantissima, trovare moglie per il figlio di Abraham, per Isacco. E lui quanto amava Abraham, lui avrebbe dato la sua vita, avrebbe fatto di tutto per portare a termine questa missione. Ma dentro di sé c'era un nemico, c'era un ostacolo. Eliezer dentro di sé aveva qualcosa che lo ostacolava. Un desiderio fortissimo di sposare Isaac con sua figlia, con la figlia di Eliezer. Eliezer non si rende conto che è proprio lui il più grande ostacolo. Ed è per questa ragione che troveremo il racconto ripetuto nella Torah due volte. Perché il racconto non si sta ripetendo e basta, ma qua ci sono due storie. Quello che succede la prima volta, i fatti, è quello che Eliezer invece si rende conto e inizia a crescere, a capire cosa sta succedendo veramente. Per cui la Torah non ci ripete due volte la stessa storia così, come una storia che ridonda. Ti ripeto la storia due volte, no? La Torah non c'è una riga, una lettera in più, per un casuale. Qui la Torah ci dice di nuovo tutta la storia, perché se la Torah avesse detto Eliezer arrivò nella casa di Rivka e raccontò tutti gli eventi, allora noi avremmo capito che gli eventi si ripetono esattamente come la storia, lui la racconta esattamente come era successa. Invece quando lui racconta la storia c'è qualcosa che cambia, molto di importante, c'è una crescita, c'è un'evoluzione, ed è per questa ragione che la Torah non ci dice Eliezer racconta la storia di quello che era successo, ma la Torah ce la riracconta, perché qui succede qualcosa di nuovo. Qui emerge una nuova storia, un nuovo racconto. Qui Eliezer scopre la verità, che c'è qualcosa di diverso, di sbagliato, qualcosa che deve crescere, deve cambiare lui. A proposito di questo, troviamo in Tanya, capitolo 12, Tanya, il libro basilare della Hasidut, fondamentale, è scritto nel Tanya che delle volte ci arrivano dei pensieri negativi che dobbiamo respingere con due mani. Cosa vuol dire i pensieri negativi dobbiamo respingerli con due mani? Non basta una mano? Cosa vuol dire due mani? Poi un pensiero negativo, sbagliato, non lo spingi con una mano, lo spingi con un'altra idea, con un altro pensiero. Cosa vuol dire lo spingi con due mani? Alcune volte le persone allontanano un pensiero solo con una mano, perché con l'altra mano lo prendono questo pensiero e lo riportano dentro. Ovvero, in alcuni casi noi abbiamo delle idee che sappiamo che sono dannose, che ci fanno del male, che sono contrarie alle nostre missioni, alle nostre mete, e noi questi pensieri li allontaniamo con una mano e con l'altra mano li prendiamo e li riportiamo dentro. Dice il Tanya, bisogna allontanarli con due mani, ovvero alcuni pensieri negativi che sono pericolosi, se non li spingi completamente con due mani, proprio li allontani, c'è il rischio che li spingi di qua e li fai rientrare dall'altra parte, perché il pericolo non è all'esterno, ma è dentro di noi. quando noi non eliminiamo con due mani, ovvero totalmente, questi pensieri negativi, pericolosi. Il pericolo nasce da dentro di noi, quando noi non allontaniamo come si deve, in maniera totale, alcuni pensieri che sono da distruggere totalmente. Eliezer da una parte sta cercando moglie per Yitzhak, dall'altra c'è un pensiero negativo, c'è un pensiero che lo blocca di trovare moglie, ed è il pensiero di far sposare la sua figlia con Yitzhak. Per cui quando lui va in viaggio, va, ma non va veramente. Quando lui prega, prega per trovare moglie, ma non prega veramente. Dentro di lui non vuole pregare. Quando lui vede la moglie, vede la ragazza, è contento, ma non è contento. C'è una voce dentro di lui che lo blocca, che le dice: fermati, Eliezer. Se tu troverai moglie, tua figlia mai più potrà sposarsi con Yitzhak. E questa voce dentro lo bloccava. È proprio questa voce che è dentro di ognuno di noi che ci blocca. Uno sta per sfondare, per avere successo nella vita, c'è la voce dentro che fa di tutto: attenzione, se diventi famoso, poi dopo pericoloso, poi qui e poi là, ti trova le scuse, ti la razionalizza, te lo spiega. Qualsiasi voce che ci fa del male, abbiamo il dovere di identificarla, di scoprirla, scoprire il nostro inconscio, tirarla fuori e metterla in evidenza. Ecco, se noi lasciamo il nostro inconscio nascosto, potrà farci del male, potrà metterci dei dubbi, ma quando noi lo tiriamo fuori, lo mettiamo allo scoperto, allora lo neutralizziamo. Quando viene fatta luce, chiarezza, il male scompare. I fantasmi possono fare, possono spaventare, ma nel buio. Sapete quando i demoni viaggiano? Di notte, dice Talmud. Quando c'è luce, chiarezza, tutte le cose negative spariscono. Quando questi pensieri negativi si trovano nel nostro inconscio, allora possono farci molto male, perché noi non ci rendiamo conto di essere manipolati da loro. Ma quando si fa chiarezza, quando Eliezer dice: io ho una figlia che vorrei sposare a Yitzhak, io non nascondo più questo mio inconscio, questa mia voce che mi disturba, mi assilla, che non mi permette di trovare una moglie, io vorrei tanto che la mia figlia si sposasse, ma so che non è possibile. In quel momento Eliezer non è più manipolato. In quel momento il suo inconscio diventa un conscio. E quando viene portato allo scoperto, allora Eliezer può portare a termine la sua missione. Infatti, quando lui incontra Rivka vicino al pozzo, lì non succede niente. Lì non si concretizza niente. Perché lì lui prega, ma non prega veramente. Allora, quando ti trovi in una situazione ambigua, ambivalente, lì non puoi concludere niente nella vita. Perché c'è qualcosa dentro di te, il tuo inconscio rimane inconscio, e dentro è che brucia, che lavora, che ti ostacola, che ti manipola. Quando lo prendi questo inconscio, questo nascosto, lo porti fuori, quel momento lo distruggi. Quando Eliezer si trova nel racconto nella prima fase, quando succede la storia, lui in quel momento sta cercando moglie, ma in realtà non sta cercando moglie. Lì si trova nel dubbio, nell'ambivalenza. Ecco che lì troviamo il Shalshelet, quella melodia che abbiamo parlato a lungo nella settimana scorsa, nella lezione di Vayera 5771. Lui si trova nel dubbio in quel momento. Da una parte vuole cercare moglie, da una parte lui non vuole cercare moglie. Perciò in quella fase lì non succede niente, non si conclude niente, perché quando c'è dubbio non si arriva da nessuna parte. Perché il tuo inconscio ti blocca. Poi la Torah ci racconta la storia un'altra volta. Non ci dice che Eliezer racconta quel che era successo, ma ce la riracconta in tutti i dettagli. Perché? Perché non è più una ripetizione, è una nuova storia. Qui Eliezer è riuscito a fare chiarezza, è riuscito a scoprire il suo inconscio, il suo blocco interno. Qui non c'è più Shalshelet, non c'è più quella melodia, ah, forse io prego, Hashem fammi trovare, ma prego ma non prego, no. Qui Eliezer ha capito che c'è un blocco interno e lui come fa a sciogliere il problema quando lui dice Ulai senza Vav Elai. Solo qui lui dice Elai, sappiate che io vorrei tanto sposare la mia figlia con Isaac. Vi dico la verità, me la metto fuori. Quando si dice la verità, si tira fuori quello che c'è dentro. Allora ciò che è dentro non ci ostacola più. Per questo nel primo racconto, nell'evoluzione dei fatti, allora lì non c'è scritto Elai, perché lui lì vive nell'illusione, lui lì è manipolato dal suo inconscio, lui lì è bloccato dal suo inconscio. Ma quando lui racconta a loro, lui inizia a dire la verità, Elai, io c'ho anche un secondo progetto, un secondo intento, quello di prenderlo Yitzhak come mio genero, però so che non è possibile. E allora io adesso farò il mio massimo di agire in maniera concreta, di trovare moglie senza essere manipolato dal mio inconscio. Avevamo chiesto prima la domanda, come mai Eliezer dice a loro esattamente l'opposto di quello che lui voleva raggiungere? Gli dice, guardate che io vorrei far sposare mia figlia. Abbiamo chiesto la domanda, tu vuoi convincere loro di mandarti Rivka? Gli dici esattamente l'opposto di quello che potrebbe aiutare a convincerli? Che tu vorresti sposare tua figlia? Allora, come fa a convincere qualcuno? Guardate, voglio far sposare Rivka, ma in realtà non voglio far sposare Rivka. La risposta è proprio così. Io voglio far sposare Rivka, solo adesso posso farlo, perché non sono più manipolato, perché ho chiarezza, perché Ulai e Lai, io so che c'è qualcosa dentro di me che mi blocca, ma ho il dovere di respingerlo con due mani. I pensieri negativi che ci bloccano vanno respinti con due mani. Il male parte da dentro di noi. Solo in quel momento il shiduch, il matrimonio, può realizzarsi e si realizza, perché Eliezer ha chiarezza. Ma cosa succede? Come mai all'improvviso Eliezer ha questa trasformazione, ha questa chiarezza? Ci sono diversi fattori. Innanzitutto, quando Eliezer arriva a casa di Rivka e inizia a raccontare la storia, e quando lui la sta raccontando, come quando uno va dallo psicologo e racconta qualcosa, cosa è successo, e lui inizia a vedere la storia da un'altra prospettiva, perché non la sta vivendo, la sta guardando dall'esterno. Allora Eliezer sta raccontando la storia e inizia a rendersi conto che lui è manipolato. Lui è staccato dalla storia adesso, non la vive più al presente, non è dentro manipolato. Quando sei dentro la storia sei manipolato, ma quando sei all'esterno la guardi, ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Qui Eliezer già è fuori, innanzitutto. Ci sono delle persone che hanno bisogno dello psicologo per rendersi conto dei propri problemi. Ci sono delle persone che magari studiano una lezione di Torah, come questa lezione, che vale come tanti psicologi, tante sedute di psicologia. Non che voglio rubare il mestiere psicologi, chas v'shalom. Ci sono persone come Eliezer, che fanno una profonda analisi di se stessi e con grande sincerità e onestà entrano dentro se stessi e si guardano dentro. Sono manipolato o non sono manipolato? E riescono da soli a capire dove è il blocco e come allontanare con due mani questo blocco, perché gli sta facendo del male. Li sta portando esattamente nella direzione opposta di quella dove loro stanno cercando di arrivare, ovvero cercare moglie e trovare moglie per Isaac, figlio di Abraham. Per cui innanzitutto la Torah non ci sta ripetendo la storia e basta, ma la Torah ci sta dicendo che qui c'è una nuova storia. Prima c'era una storia come Eliezer è manipolato, poi c'è la storia come Eliezer non è più manipolato, come Eliezer capisce cosa sta succedendo di lui, del suo pensiero, ed è allora che lui dice: Elai, io ho un problema, lo ammetto, ma prima questo problema era nel mio inconscio e mi disturbava tantissimo, mi bloccava, adesso è nel mio conscio e non mi disturba più, non mi blocca più. In quel momento si concretizza il matrimonio. Per cui Eliezer non sta facendo l'opposto dicendo questa storia qua, ma anzi sta mettendo la verità fuori, e quando c'è la verità le cose possono procedere. Allora loro capiscono veramente che lui è serio e sincero, in quel momento gli danno rifiuto, perché lui dice la verità: io voglio veramente, perché non mi faccio più dominare dal mio inconscio. Appena Eliezer identifica il suo ego, il suo orgoglio, che lui vorrebbe sposare sua figlia, io sono orgoglioso e questo mi ha rovinato, come lui abbassa l'orgoglio, viene fuori la verità. Infatti quando Eliezer arriva a casa di Rivka, una delle chiavi di tutto questo cambiamento, lui cosa dice? Io sono servitore di Abraham. Lui non dice: io sono Eliezer. Arrivi a casa di qualcuno, ti presenti, chi sei? Sono Eliezer, servitore di Abraham. No. Chi sei? Io sono nessuno. Sono solamente il servitore di Abraham. Sono una nullità. Ah, quando una persona diventa umile, quando una persona toglie il suo orgoglio, dice: sono servitore di Abraham, in quel momento può iniziare un percorso di verità, un percorso di non manipolazione, perché la manipolazione non è altro che il frutto dell'orgoglio, che una persona non vuole accettare, non vuole fare: ah, io mi orgoglio. Quando Eliezer dice: sono il servitore di Abraham, tac, viene fuori la verità. E quando viene fuori la verità, non c'è più inconscio, non c'è più blocco, e allora tutto si velocizza, si accelera. Vi do un esempio. La paura. Quando la paura uno... ci sono delle cose che lo spaventano nella vita. Allora lui le vuole ignorare, le vuole evitare. Ma quando si affrontano le paure, spariscono. Fin quando non c'è chiarezza, allora il problema ti può bloccare, come dicevamo prima. Ma quando uno fa chiarezza, io ho un problema, io vorrei far sposare mia figlia, io ho un blocco, da quel momento il blocco non è più un blocco. Essere consci del problema vuol dire annullare il problema. Nascondere il problema vuol dire essere prigionieri del problema. Per cui, quando Eliezer inizia a raccontare la storia, un po' perché lui si rende conto del problema, un po' perché lui si stacca dal problema, allora inizia a vederlo da un'altra prospettiva, un po' perché lui diventa umile e dice che sono servitore di Abraham, questi due fattori fondamentali lo mettono in grado di togliere questa maschera e portare luce e chiarezza nel suo inconscio. Quando tu affronti il tuo inconscio, come quando tu affronti le paure e i problemi, li annulli, li disintegri, vengono disintegrati, vengono annullati. Adesso abbiamo risposto già a due domande. Quando lui parla con Abraham, non dice Ulai Elai a me, perché in quel momento lui vive non nella realtà, vive nell'orgoglio. Lui non dice la verità, non porta la verità fuori. Ah, vorrei che tu sposassi mia figlia, vorrei tanto che sai sposassi mia figlia. No, lui nasconde la verità. Che quando la nascondi, non puoi mai andare lontano. Quando lui invece diventa umile e guarda la storia, la ripete la storia da un'altra prospettiva, si rende conto, inizia a dire la verità. Inizia a prendere il problema e analizzarlo. E là io ho un blocco. In quel momento il matrimonio, il shidduch, avviene. Perciò abbiamo capito come mai lui dice Ulai, Elai, a me, nella seconda volta, non nella prima volta. E per questo capiamo come mai il Shalshelit, invece la nota musicale del dubbio e dell'ambivalenza, si trova nella prima fase, nell'evoluzione della storia, e non nella ripetizione, perché lì lui si trova nell'ambivalenza. E allora lì non succede niente. Poi si trova nella verità. Quando lui arriva a dire sono umile, allora viene fuori la verità, allora non c'è più l'ambivalenza. Lì viene fuori Elai, la verità. Lì viene il matrimonio. Lì succede, lì raggiunge la meta che lui deve raggiungere. Prima lui pregava per una ragazza, ma allo stesso tempo lui pregava di non trovare la ragazza. Prima lui stava viaggiando per trovare una ragazza, ma lui sperava di non trovare una ragazza. Fin quando noi cerchiamo di fare una cosa, ma dentro vogliamo fare l'opposto, non riusciremo mai a fare quella cosa. Guardiamoci nella vita questa. In tutto il racconto di Eliezer alla famiglia di Rivka, non è mai citato una volta il suo nome. E io sono venuto, io sono andato, io qua, io là, io sono servitore di Abraham. Quando c'è l'umiltà, non c'è il suo nome, io non compaio, io non sono nessuno, io sono servo di Abraham. Se uno vuole fare una missione per qualcun altro, deve essere umile. E quando c'è l'umiltà, lui può raggiungere la sua missione. Io non sono nessuno, non c'è il mio nome. C'è un commento che dice, cosa vuol dire Eved Abraham Anochi? Io sono servo di Abraham. C'è una spiegazione che dice così. Eved Abraham, cos'è il servizio di Abraham? Eved si può interpretare come servo, ma come servizio. Cos'è il tipo di servizio che Abraham insegnava, divulgava? È quello di Anochi, prendere il mio ego, il mio io, e annullarlo. Prendere la verità, portarla fuori e schiacciare il mio io. Eved Abraham, io sono servo di Abraham, vuole dire che io devo trasformare il mio io e eliminarlo. Farlo diventare come se io non ci fossi, come annullare il mio io come se non ci fosse, in maniera che io divento solamente il rappresentante di Abraham, non ho una mia identità.
A questo punto rispondiamo alle altre domande. Come mai è scritto che il discorso dei servi è meglio della Torah dei figli? Il discorso mondano dei figli è meglio delle leggi del Talmud, il discorso mondano dei servitori è meglio dello studio della Torah, delle leggi profonde dei figli. Perché? E cosa vuol dire è più bello? Abbiamo detto la parola bello, cosa vuol dire? Cos'è un servo, dice il Talmud? Avda b'hefker al-nichale. Dice il Talmud, il servo, lui gli piace essere libero, fare quello che il suo istinto lo porta. Il servo non gli piace avere dei limiti. Può fare quello che gli piace. In altre parole, Eliezer come servo vorrebbe non avere dei ostacoli, vorrebbe che sua figlia sposasse Yitzchak. Hefker al-nichale non vuole avere delle regole. Questa è la natura di un servo. Eliezer da una parte vorrebbe fare quello che vuole, il suo istinto, dall'altra parte c'è Abraham che vuole che la moglie di suo figlio non sia la figlia di Eliezer. Cos'è un discorso a differenza dello studio della Torah? Il discorso rappresenta un dialogo semplice, qualcosa di mondano. La Torah rappresenta qualcosa di profondo, qualcosa di studio. Ebbene, noi abbiamo qua i figli e i servi, la Torah è un discorso mondano. Quale è meglio? Se dice il Talmud, Ravacha, il servo è meglio del figlio e il discorso mondano è meglio dello studio della Torah. Questa è la spiegazione. Spiega la Chassidut. Quando un servo, che lui avrebbe il desiderio di fare cose opposte a quello che lui deve fare, lui si controlla e fa quello che il suo padrone vuole. Eliezer non segue il suo istinto, ma segue la volontà di Hashem, la volontà del suo padrone Abraham, che è la volontà di Hashem. In quel caso, in quel momento, lui sta creando qualcosa di molto più piacevole dello studio della Torah del figlio. Il figlio non ha desiderio di seguire l'istinto, perché lui non è un servo, il servo vuole essere istinto. Il figlio studia la Torah, ma davanti a Hashem è più piacevole un discorso mondano che non ha una santità particolare, che viene legato alla santità. Un servo che non ha dei parametri ben precisi, però che lui si comporta come vuole il suo padrone, molto meglio del figlio che è obbligato di seguire il suo padrone. Molto meglio del figlio che studia la Torah, solo santità. Cioè, Dio ha molto più piacere quando la santità viene portata anche nelle cose terrene, in un discorso mondano, in un servitore che non è santo, che non è un figlio. Un po' come viene spiegato il perché Dio preferisce creare un mondo materiale dove c'è male, dove c'è idolatria, piuttosto che le lodi, le preghiere degli angeli, perché gli angeli sono solo santità. Ma Dio ama quando la santità viene portata nelle cose oscure, nelle cose esterne, nei discorsi mondani, nel servo che ha desiderio qualcosa di distinto e non segue il suo istinto. Questo è molto più piacevole davanti a Hashem. Questo è il significato del concetto bello, Yafé. Cosa vuol dire bellezza secondo la mistica ebraica? Bellezza viene espressa in un concetto di diversità dove ci sono più aspetti. Come a livello di Tiferet, il terzo attributo, che include bontà e rigore, Tiferet diventa bellezza perché è un insieme, rappresenta diverse cose. Per cui il concetto di bellezza è legato a un concetto dove c'è la diversità, dove c'è qualcosa che è contrario, esattamente come il servo, che da una parte lui vorrebbe fare l'opposto del suo padrone, ma esegue l'ordine del suo padrone, come Eliezer in questo caso. È legato a un discorso mondano dove c'è santità dentro. La Torah preferisce il discorso mondano più della Torah dei figli, perché nel discorso mondano, quando porti lì la santità, è bello. La bellezza è quando c'è l'insieme di tante cose. Una cosa che non è santa dove c'è dentro santità. Questo è veramente bello. Qualcosa che è solo santo, non c'è il concetto di bellezza. Dice Rav Acha, Yafé, è bella. la conversazione dei servitori, un servitore che è qualcosa che segue il suo istinto, ma lui che vorrebbe seguire il suo istinto, ma non lo segue, meglio il figlio. Il discorso dove non ha santità, però c'è il racconto della sposa, del matrimonio, questo è quello che ama veramente, quello che crea veramente la bellezza. Per cui abbiamo capito anche questo detto e il perché la Torah dà così tanta importanza, il concetto di bellezza è legato a Eliezer. Per cui in questa ripetizione della Torah e con questa lettera che manca, la Torah ci sta insegnando uno dei concetti più potenti dell'ebraismo e le fondamenta del subconscio. La Torah ci sta dicendo che ognuno di noi ha il dovere di ricercare nella propria vita tutte le cose che possono portare a far saltare, tutte le cose che sono opposte a quello che uno vorrebbe fare. Per cui la prima lezione è l'umiltà. Eved Avraham, sono servitore di Avraham. Per arrivare a questo bisogna avere l'umiltà di ricercare e guardare dove sono i problemi dentro, non fuori. È facile sempre dare la colpa agli altri, molto più difficile invece guardare dentro di noi i problemi sono sempre dentro di noi. La prima cosa, dobbiamo imparare a guardare dentro. La seconda cosa, dobbiamo analizzare con attenzione, e se c'è un problema dentro di noi dobbiamo portarlo fuori e dire c'è questo problema, dire che c'è un problema, esprimerlo. E il fatto di esprimerlo, già questo si risolve quasi totalmente il problema, perché quando uno vuole nascondere qualcosa, allora vuole scappare da un qualcosa, allora questo qualcosa lo danneggia. Ma quando lo porti fuori, lo annulli. E la Torah ci ripete tutta questa storia due volte, quasi una mezza parasha viene ripetuta, solo per insegnarci. Eliezer prima agiva in maniera scorretta, con orgoglio. Dopo invece riesce a tirare fuori il problema e allora riesce a concludere. Ognuno di noi, ci dice la Torah, ha il dovere di ricercare quali sono i blocchi, i retaggi del passato, tirarli fuori, essere conscio di avere questo problema e cercare di analizzare e risolvere il problema. E questo porta bellezza. Quando uno dice, come Eliezer, io vorrei tanto sposare mia figlia, ma non lo faccio, perché Avraham non vuole. Questa è la bellezza di uno che, da una parte sa che vorrebbe fare tutta un'altra cosa, ma sa che non la deve fare perché il suo padrone vuole quello. Questo è un vero servitore, non come il figlio che lui sa che deve fare quello che suo padre vuole fare. Il figlio di solito segue il padre, non ha dubbi. Ma il servo non vorrebbe seguire il padre, il suo padrone, ma lo segue lo stesso. Questa è la bellezza questo crea bellezza, Yafè. Il vero servo di Avraham e il vero servo di Hashem è riuscire a capire dov'è il male e riuscire a capire che lui non si trova in quella missione per i suoi interessi, ognuno di noi si trova in questo mondo per una missione, capire dov'è la nostra missione, e solamente quando saremo sinceri con noi stessi potremo portare a termine la nostra missione in questo mondo. Per questa ragione Eliezer non dirà neanche una volta il suo nome, sarà talmente umile, e questa sarà la chiave del suo successo. Umiltà, onestà, portare fuori, riconoscere e annullare il problema. Facendo queste cose Eliezer è riuscito a trovare moglie per Yitzhak. Seguendo questo esempio di Eliezer, che è un concetto che porta bellezza, che è multiplo, vorrei fare l'opposto, ma non faccio quello che vorrei fare. Questa è la bellezza. solo così uno può veramente combattere le battaglie quotidiane della vita, vincere le battaglie quotidiane e superare i blocchi della vita e riuscire a avere carriera, a sfondare nel matrimonio, nel successo nel lavoro e completare la sua missione in questo mondo, la missione di tutti noi, quella di portare il monoteismo nel mondo, portare Mashiach Tzidkenu Bimhera Beyamenu, Amen. A questo punto rispondiamo alle altre domande. Come mai è scritto che il discorso dei servi è meglio della Torah dei figli? Il discorso mondano dei figli è meglio delle leggi, del Talmud, il discorso mondano dei servitori è meglio dello studio della Torah, delle leggi profonde dei figli. Perché? E cosa vuol dire è più bello? Abbiamo detto la parola bello, cosa vuol dire? Cos'è un servo? Dice il Talmud. Avda b'hefkera nichale. Dice il Talmud, il servo, lui gli piace essere libero, fare quello che il suo istinto lo porta. Il servo non gli piace avere dei limiti. Vuole fare quello che gli piace. In altre parole, Eliezer come servo vorrebbe non avere dei ostacoli, vorrebbe che sua figlia sposasse Yitzhak. Hefkera nichale, non vuole avere delle regole. Questa è la natura di un servo. Eliezer da una parte vorrebbe fare quello che vuole, il suo istinto, dall'altra parte c'è Abraham che vuole che la moglie di suo figlio non sia la figlia di Eliezer. Cos'è un discorso a differenza dello studio della Torah? Il discorso rappresenta un dialogo semplice, qualcosa di mondano. La Torah rappresenta qualcosa di profondo, qualcosa di studio. Ebbene, noi abbiamo qua i figli e i servi, la Torah è un discorso mondano. Quale è meglio? Se dice il Talmud, Ravacha, il servo è meglio del figlio e il discorso mondano è meglio dello studio della Torah. Cosa è la spiegazione? Spiega la Chassidut. Quando un servo, che lui avrebbe il desiderio di fare cose opposte a quello che lui deve fare, lui si controlla e fa quello che il suo padrone vuole. Eliezer non segue il suo istinto, ma segue la volontà di Hashem, la volontà del suo padrone Abraham, che è la volontà di Hashem. In quel caso, in quel momento, lui sta creando qualcosa di molto più piacevole dello studio della Torah del figlio. Il figlio non ha desiderio di seguire l'istinto, perché lui non è un servo, il servo vuole essere istinto. Il figlio studia la Torah, ma davanti a Hashem è più piacevole un discorso mondano che non ha una santità particolare, che viene legato alla santità. Un servo che non ha dei parametri ben precisi, però che lui si comporta come vuole il suo padrone, molto meglio del figlio che è obbligato di seguire il suo padrone. Molto meglio del figlio che studia la Torah, solo santità. Cioè, Dio ha molto più piacere quando la santità viene portata anche nelle cose terrene, in un discorso mondano, in un servitore che non è santo, che non è un figlio. Un po' come viene spiegato il perché Dio preferisce creare un mondo materiale dove c'è male, dove c'è idolatria, piuttosto che le lodi, le preghiere degli angeli, perché gli angeli sono solo santità. Ma Dio ama quando la santità viene portata nelle cose oscure, nelle cose esterne, nei discorsi mondani, nel servo che ha desiderio qualcosa di distinto e non segue il suo istinto, questo è molto più piacevole davanti a Hashem. Questo è il significato del concetto bello, Yafé. Cosa vuol dire bellezza secondo la mistica ebraica? Bellezza viene espressa in un concetto di diversità dove ci sono più aspetti. Come a livello di Tiferet, il terzo attributo, che include bontà e rigore, Tiferet diventa bellezza perché è un insieme, rappresenta diverse cose. Per cui il concetto di bellezza è legato a un concetto dove c'è la diversità, dove c'è qualcosa che è contrario, esattamente come il servo, che da una parte lui vorrebbe fare l'opposto del suo padrone, ma esegue l'ordine del suo padrone, come Eliezer in questo caso. È legato a un discorso mondano dove c'è santità dentro. La Torah preferisce il discorso mondano più della Torah dei figli, perché nel discorso mondano, quando porti lì la santità, è bello. La bellezza è quando c'è l'insieme di tante cose. Una cosa che non è santa dove c'è dentro santità. Questo è veramente bello. Qualcosa che è solo santo, non c'è il concetto di bellezza. Dice Raveacha, Yafé, è bella! La conversazione dei servitori, un servitore che è qualcosa che segue il suo istinto, ma lui che vorrebbe seguire il suo istinto, ma non lo segue, meglio il figlio. Il discorso dove non ha santità, però c'è il racconto della sposa, del matrimonio, questo è quello che ama veramente, quello che crea veramente la bellezza. Per cui abbiamo capito anche questo detto e il perché la Torah dà così tanta importanza, il concetto di bellezza è legato a Eliezer. Per cui in questa ripetizione della Torah e con questa lettera che manca, la Torah ci sta insegnando uno dei concetti più potenti dell'ebraismo e le fondamenta del subconscio. La Torah ci sta dicendo che ognuno di noi ha il dovere di ricercare nella propria vita tutte le cose che possono portare a far saltare, tutte le cose che sono opposte a quello che uno vorrebbe fare. Per cui la prima lezione è l'umiltà, Eved Avraham, sono servitore di Avraham. Per arrivare a questo bisogna avere l'umiltà di ricercare e guardare dove sono i problemi dentro, non fuori. È facile sempre dare la colpa agli altri, molto più difficile invece guardare dentro di noi i problemi sono sempre dentro di noi. La prima cosa dobbiamo imparare a guardare dentro. La seconda cosa dobbiamo analizzare con attenzione e se c'è un problema dentro di noi dobbiamo portarlo fuori e dire c'è questo problema, dire che c'è un problema, esprimerlo. E il fatto di esprimerlo già questo si risolve quasi totalmente il problema, perché quando uno vuole nascondere qualcosa, allora vuole scappare da un qualcosa, allora questo qualcosa lo danneggia. Ma quando lo porti fuori lo annulli. E la Torah ci ripete tutta questa storia due volte, quasi una mezza parasha viene ripetuta solo per insegnarci. Eliezer prima agiva in maniera scorretta e con orgoglio. Dopo invece riesce a tirare fuori il problema e allora riesce a concludere. Ognuno di noi, ci dice la Torah, ha il dovere di ricercare quali sono i blocchi, i retaggi del passato, tirarli fuori, essere conscio di avere questo problema e cercare di analizzare e risolvere il problema. E questo porta bellezza. Quando uno dice, come Eliezer, io vorrei tanto sposare mia figlia, ma non lo faccio perché Avram non vuole. Questa è la bellezza di uno che da una parte sa che vorrebbe fare tutta un'altra cosa, ma sa che non la deve fare perché il suo padrone vuole quello. Questo è un vero servitore, non come il figlio che lui sa che deve fare quello che suo padre vuole fare. Il figlio di solito segue il padre, non ha dubbi. Ma il servo non vorrebbe seguire il padre, il suo padrone, ma lo segue lo stesso. Questa è la bellezza del... Questo crea bellezza, Yafé. Il vero servo di Avraham e il vero servo di Hashem è riuscire a capire dov'è il male e riuscire a capire che lui non si trova in quella missione per i suoi interessi, ognuno di noi si trova in questo mondo per una missione, che capire dov'è la nostra missione, e solamente quando saremo sinceri con noi stessi potremo portare a termine la nostra missione in questo mondo. Per questa ragione Eliezer non dirà neanche una volta il suo nome, sarà talmente umile, e questa sarà la chiave del suo successo. Umiltà, onestà, portare fuori, riconoscere e annullare il problema. Facendo queste cose Eliezer è riuscito a trovare moglie per Yitzhak. Seguendo questo esempio di Eliezer, che è un concetto che porta bellezza, che è multiplo, vorrei fare l'opposto, ma non faccio quello che vorrei fare. Questa è la bellezza. Solo così uno può veramente combattere le battaglie quotidiane della vita, vincere le battaglie quotidiane, e superare i blocchi della vita e riuscire a avere carriera, a sfondare nel matrimonio, nel successo nel lavoro, e completare la sua missione in questo mondo, la missione di tutti noi, quella di portare il monoteismo nel mondo, portare Mashiach Tzidkenu Bimhera Beyamenu, Amen.